liturgia della parola di questa domenica pone a tutti noi una domanda formidabile. Tu perché vivi? Al posto di questo tu ha messo Domenico, Francesca, Luigi, Domenico, tutti i nostri nomi. Tu perché vivi? E per entrare dentro a questa domanda partirei da una storia ebraica. Un rabbino sabio, dimorato di Dio, una sera, dopo una giornata passata a consultare i libri delle antiche profezie, decise di uscire per la strada a fare una passeggiata distensiva. Mentre camminava lentamente per una strada isolata, incontrò un guardiano che camminava avanti e indietro, con passi lunghi e decisi, davanti alla cancellata di un ricco podere. «Perché cammini tu?» chiese il rabbino incuriosito. Il guardiano disse il nome del suo padrone, poi subito dopo chiese al rabbino: «E tu perché cammini?» Questa domanda, conclude la storia, si conficcò nel cuore del rabbino. Questa è la domanda per ciascuno di noi. Noi per chi viviamo? Per chi camminiamo? E la risposta a questa domanda la sapeva benissimo Eleazaro, questo scriba vecchio e saggio. La prima lettura è una lettura potentissima, dovete rileggerla al rallentatore. È una pagina magnifica. E allora questo grande, stimatissimo scriba preferì, dice il testo, una morte gloriosa a una vita ignominiosa, perché l'Onnipotente era al primo posto della sua vita. Ecco allora i due tratti della vita, della testimonianza di Eleazaro, che voglio proprio proporre a ciascuno di voi. Primo, Eleazaro viveva alla presenza di Dio, davanti a Dio. E poi Eleazaro viveva davanti ai giovani e davanti ai bambini. Viveva davanti a Dio, il testo dice così. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, la proposta che gli fai, tu non mangi la carne suina, perché sei un vero credente ebreo. Guarda, fa finta di mangiare questa carne suina, noi siamo tuoi amici, tu fai finta e vivi. Allora come si comporta Eleazaro? Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo, né da morte, né da morto alle mani dell'Onnipotente. Questa certezza che la vita è davanti a Dio, che la vita ha a che fare con Dio, sia che tu vivi, sia dopo la morte. Questo Dio che è al centro della vita, che ti accompagna nella vita. Per questo allora, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente a Suzzo. E quindi proprio Eleazaro ha come due punti di riferimento, due stelle. Una che dice, Dio va messo al primo posto. E poi la seconda stella che dice, c'è una vita dopo la morte. Ho trovato spiegata questa cosa in maniera brillante in questa storia ebraica che propongo a voi. In un lager, un ufficiale tedesco fa roteare la pistola davanti a un rabbino e dice, questo aggeggio ha fatto cambiare idea a molte persone. E il rabbino? Ha fatto cambiare idea a quelle persone che hanno una sola vita e molti padroni. Ma per uno come me, che ha un solo Signore e due vite, bellissimo. Questo mettere Dio al primo posto, unico Signore. Ci mettiamo in ginocchio davanti a Dio e a Dio solo. E due vite, questa vita e la vita eterna, quell'aggeggio non fa assolutamente né caldo né freddo. Questo è il primo punto. Noi viviamo davanti a Dio, da mattina a sera, ieri, durante il mese di agosto, come abbiamo vissuto davanti a Dio. Non perché Dio sia un giudice oppure ci guardi con questi occhi, no, Dio ci guarda con tenerezza, dice, dai, sii mio figlio, vivi da figlio di Dio e da fratello universale. Dio ci guarda perché aspetta il nostro amore, dato che Lui ci ha dato un grande amore, un amore immenso. Ecco quanti di noi vivono così, tutta la giornata davanti a Dio, con Dio, in compagnia con Dio, con questa amicizia profonda con il Signore Gesù. Il secondo tratto che mi ha colpito di questa figura di Lazzaro è che ha vissuto davanti ai giovani, davanti ai bambini, ci direbbe addirittura il Vangelo come poi commentano. Scrive ancora il testo. Parla Eleazar. Non è affatto degno della nostra età fingere con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazar sia passato a tutti stranieri, a loro volta, per colpa della mia funzione, durante pochi e brevissimi giorni di vita, sempre questa vita, e l'altra vita, si perdono per causa mia, e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Perciò, abbandonando ora da forte, da uomo forte, adulto, questa vita, ecco sempre questa vita e l'altra vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio. Che bello! Questo uomo, questo anziano, vive davanti ai giovani, si sente un grande educatore, non per il suo figlio o per la sua figlia o suo nipotino, no, nobile esempio per i giovani, davanti a loro dice, ma se sbaglio, se mi comporto in maniera sbagliata, rovino, metto in pericolo il cammino di tanti giovani. Quanti di loro nella vita quotidiana davanti ai giovani si comportano così, sentendosi obbligati dall'interno, dalla serietà della vita umana e dalla bellezza della vita cristiana, si sentono responsabili, essere modelli, essere testimoni di una vita bella, di una vita giusta. E il Vangelo rincara ancora di più la dose, dicendo: chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macchina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Questa frase tremendamente attuale. Sento ai tanti preti che hanno sbagliato con la pedofilia, una frase così ti taglia il cuore, ti mette in difficoltà, ma questo è il Vangelo. Dobbiamo tornare al Vangelo per diventare adulti nella fede, per diventare seri, per avere una bella vita, una vita bella per tutti quelli che ci guardano e prima per noi. Essere adulti nella fede, gente che ha qualcosa da dire, ha una vita da comunicare, che non vende la propria anima, non solo la salva, troppo poco, gode dell'anima che ha, gli piace la vita cristiana, vive con questa coscienza, questa anima dritta di fronte a Dio. Com'è importante non vendere la propria anima, né per la carriera, né per i soldi, né per altre cose. Salviamo l'anima, godiamo dell'anima, non vendiamo la nostra anima. E allora la conclusione di queste due riflessioni: e tu per chi cammini, ciascuno di noi per chi cammina? Veramente per i cristiani Gesù Cristo e la sua Pasqua è il valore centrale. L'amicizia con Gesù Cristo, la fedeltà al suo Vangelo è veramente il valore centrale della vita cristiana. Non sembra. Una statistica molto interessante, per esempio, ecco, dice un po' questa cosa. Qualcuno ci ha provato, all'uscita di una messa domenicale, come se fosse oggi, ha consegnato ai fedeli dei francobolli usati e ha proposto un piccolo test. Scrivete sul retro del francobollo ciò in cui voi credete. Come dessimo a voi oggi questo francobollo, scrivere ciò in cui tu credi. Risultato. Sono uscite parole come amore, fraternità, amati i nostri nemici, Dio ci ama, beati i costruttori di pace, eccetera. Ma appena due persone, su oltre 1000, hanno scritto appena Gesù il Cristo. E questo è importante. Ciò in cui tu credi, devi dire subito Gesù. Questo è il cuore del cristianesimo, la figura di Gesù, la persona di Gesù. E per noi oggi, nel terzo millennio, la parola di Gesù, il Vangelo, l'Eucaristia, che è il pane singolare che è Gesù. Per la Chiesa primitiva era la persona di Gesù. Per noi oggi è l'Eucaristia il centro dell'esperienza cristiana. Ora, uno che ha questo rapporto personale con Gesù Cristo, ora vive ciò che dice la seconda lettura. Uno dice da mattina a sera, vivendo davanti a Lui, cerco di essere gradito a Dio e cerco in questo mondo di fare cieli nuovi e terra nuova. Conclusione, una testimonianza meravigliosa di uno dei monaci, dei benedettini più grandi della Chiesa europea, ma anche Chiesa mondiale, prima e durante il Concilio, Congaro. In queste quattro righe dice in maniera superba, superlativa, proprio tutta la predica di oggi. Sono arrivato alquanto tardi a dare a Gesù Cristo il posto centrale. Questa è la questione. Tutti noi crediamo in Gesù Cristo, siamo qui, è domenica. Ma il punto è, se l'essere qui col corpo vuol dire che la nostra anima, la nostra libertà, il nostro cuore lo metta e lo mette in un posto centrale. Sono arrivato alquanto tardi a dare a Gesù Cristo il posto centrale che gli occupa oggi nel mio pensiero e nella mia vita. Parole e fatti. Oggi, dopo aver molto riflettuto e predicato Gesù e la luce, il calore e attraverso il suo spirito il motore della mia vita, egli mi interroga ogni giorno. Questa è la questione. Mi ami tu in questo momento? Mi ami tu? E poi, e ogni giorno mi impedisce di arrestarmi. Bellissimo. La vita cristiana come viaggio, come cammino verso il Dio e verso gli altri. Tante volte vorremmo arrestarti, siamo stufi tante volte degli altri. E ogni giorno mi impedisce di arrestarmi. Il suo Vangelo e il suo esempio, parola Eucaristia, mi strappano alla tendenza istintiva che mi terrebbe legato a me stesso, alle mie abitudini, al mio egoismo. Passare sempre dall'egoismo all'altruismo. Ed esperimento la verità di questa frase di Ibn Arabi: colui la cui malattia si chiama Gesù non può guarire per me. Questa è la fede cristiana. Colui la cui malattia si chiama Gesù, cioè è innamorato di Gesù, non può guarire, cioè nella vita vive davanti a Lui, vive con Lui. Questo è il mio augurio per questa settimana, che tornando proprio a casa, vivendo la settimana, ci sia da parte nostra il vivere davanti a Dio, davanti alla Pasqua di Gesù e davanti ai giovani, davanti ai nostri bambini.